interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Le 21:01 all'ascolto di Radio Onda Rossa, ben trovati e ben trovate sui 87.9 in modulazione di frequenza, quella che sta per iniziare è Le dita nella presa, trasmissione di approfondimento tecnologico di Radio Onda Rossa. Vediamo subito i contatti: 06 49 17 50 il nostro numero di telefono, ondarossa@ondarossa.info la nostra email, oppure le dita nella presa @ondarossa.info. Per ascoltarci streaming andate su ondarossa.info, ma naturalmente sul sito trovate anche i podcast delle nostre puntate e di quelle che delle varie trasmissioni della radio. Vi ricordiamo che quella che state ascoltando e che ascolterete è una radio che da 41 anni vive senza padroni, senza pubblicità e che quindi vive del vostro sostegno. Continuate a darcelo andando sul sito ondarossa.info e cliccando su sostieni o naturalmente partecipando alle nostre iniziative. Ce ne sono già tante con i relativi spottini che girano nell'automatico. E nella puntata di oggi abbiamo qui un ospite che è venuto a trovarci in studio. Ciao!
Ciao a tutti, a tutte.
E nella puntata di oggi quindi parleremo un po' di storia, perché l'ospite che è venuto a trovarci parlerà con noi del nuovo numero di Zapruder, rivista di storia e movimenti, che questa volta ha fatto un numero proprio dedicato all'hacking e veramente non potevamo esimerci dal presentarlo. Parleremo poi anche invece di un tema di più stretta attualità e invece meno storico.
Parleremo infatti di protezione dei dati personali. Se magari vi è arrivata qualche mail di troppo ultimamente e vi è venuta la curiosità di capire che sta succedendo, cominceremo a parlarne magari per poi continuare in altre puntate.
E iniziamo però direi da subito con la presentazione del nuovo numero di Zapruder, che appunto è Hack the System. E allora diciamo la prima domanda è un po' di rito, ma in effetti non possiamo farne a meno, cioè come mai avete deciso di fare un numero di una rivista di storia dedicata all'hacking, che è un argomento che vedremo nel corso della puntata ha tante peculiarità. Per cortesia, se ti puoi avvicinare un po' di più al microfono o anche se lo puoi avvicinare a te, per la verità.
Mi sono avvicinata, quindi penso che adesso si senta meglio. E allora, diciamo che Zapruder è una rivista di storia della conflittualità sociale, quindi diciamo il nostro interrogativo era un po' su come fossero cambiate le forme della militanza in base ai cambiamenti tecnologici che si sono verificati negli ultimi 30, pure di più, 40 anni. Quindi diciamo era partito proprio da una domanda molto molto, cioè, terra terra pure se vogliamo, e forse anche poco chiara, cioè, si è definita strada facendo gli interrogativi che noi ci ponevamo, perché inizialmente io e Ivan, che è l'altro curatore, eravamo partiti anche con domande molto, diciamo, molto vaghe, che riguardavano non solo appunto il rapporto fra hacking, militanza, media attivismo eccetera, ma anche più in generale tutta una serie di interrogativi che ci facevamo sull'uso delle tecnologie. E poi mano a mano si è definito perché comunque noi abbiamo cercato anche contributi interni da queste esperienze e si è definito, diciamo, si è orientato verso un numero che poi a ben vedere è quasi completamente un numero, almeno diciamo nelle sue parti fondamentali, in quelle che poi abbiamo cercato, un numero sull'Italia, cioè su alcune esperienze italiane.
E direi anche, scusate, ho abbassato il volume, ma non volevo... Direi anche che è un numero che dà parecchio spazio, diciamo, anche all'hacking, a partire tra virgolette delle sue origini. Intendo con le sue origini non c'è veramente un'origine prima, ma si può iniziare a parlare di hacking in contesti di movimento, comunque sottoculturali, a partire dai tardi anni 80 e appunto questa parte forse è anche una parte leggermente più dimenticata, se l'esperienza del mediattivismo ha lasciato forse dei segni più grandi. Questa parte è comunque importantissima, a volte non lo so, mi sembra meno presente, e invece trova largo spazio nel numero, e comunque si parla di oramai circa 30 anni fa, diciamo, a partire da 30 anni fa, però si capisce leggendo il numero che il tema della storicizzabilità di un fenomeno del genere non era ovvio, cioè si intuisce che evidentemente la cosa va storicizzata, e tant'è che il numero cerca di farlo, ma che il tema è ancora complesso. Come vi siete rapportati voi con questo dato di fatto?
Allora, noi sinceramente inizialmente ci siamo posti il dubbio, ma quando poi proponiamo sto numero ci dicono che è un fenomeno recente, che non ci stanno le fonti, che non è storicizzabile, al che ovviamente quindi ci siamo messi a leggere pure noi tutto quello che era stato scritto sull'argomento. Alcuni libri sono degli anni 80, quindi insomma non storicizzabile non direi, e facevamo sempre l'esempio quello classico, sono passati 30 anni, se si poteva parlare di resistenza nel 60, che erano passati 15 anni, ti pare che noi dopo 30 anni non possiamo parlare di questa cosa? In realtà, secondo noi, la questione più che la storicizzabilità era le competenze tecniche che uno ci mette dentro, perché è un linguaggio nuovo, si parla di questioni, cioè nuovo per gli storici ovviamente, si parla di questioni che non sono mai state interrogate dalla storiografia, e quindi diciamo era più questo che a noi ci spaventava. Poi devo dire che comunque io come formazione sono una storica, faccio ricerca, sono laureata in storia eccetera eccetera, Ivan che è l'altro curatore è un antropologo, quindi diciamo lui è più abituato a non porsi il problema della storicizzabilità, ma anche insomma di interrogare, cioè ovviamente di interrogare chi quei fenomeni che studia li vive, cioè i protagonisti. Quindi diciamo noi l'abbiamo superato in questo modo. Comunque Zapruder è una rivista multidisciplinare, quindi non si pone il problema dei limiti della storiografia in senso stretto di metodo eccetera, ma soprattutto veniamo anche, è un'altra cosa che noi insomma abbiamo detto, da un'esperienza che ormai da decenni porta gli storici e le storiche a dire che comunque la storia orale ha la stessa valenza della storia diciamo fatta in archivio, e che il problema è il metodo storico, cioè come poi quelle fonti vengono interpretate e come vengono messe diciamo in un sistema di racconto.
Quindi, e infatti mi sembra che il lasciar parlare chi in quegli anni c'è stato, che siano poi esperienze più o meno recenti, perché appunto sono anche io ho citato per prima le esperienze quelle un po' più vecchie, ma in realtà il numero attraversa effettivamente tutta quanta la storia fino ad arrivare veramente al ridosso dei giorni nostri, anzi è proprio ai giorni nostri, in particolare con alcune recensioni di libri che sono su temi proprio di attualità, e però appunto quindi coprono questi argomenti dando un grande spazio alle riflessioni di chi in prima persona questi momenti li ha attraversati.
Sì, diciamo che noi è stato proprio un nostro interesse diciamo primario di capire cosa ne diceva chi di questi fenomeni è stato ed è tuttora protagonista. Quindi per dire abbiamo anche avuto diciamo più una difficoltà organizzativa, perché a qualcuno abbiamo proposto un'intervista, a qualcun altro abbiamo proposto magari un pezzo vero e proprio, qualcos'altro l'abbiamo tradotto da all'inglese, quindi diciamo che come noi abbiamo voi scritto nell'editoriale, è difficile capire in questo numero quanto c'è d'interno e quanto c'è d'esterno, no? Ci sembra che comunque da qualsiasi parte poi lo guardiamo si ritorna sempre a una dimensione quasi di totalità, come dicevi te, che va dal primo articolo alla recensione, e non è anche in questo, diciamo, a volte i numeri di Zapruder sono un po' meno monotematici, diciamo, sono un po' più, lo zoom è tendenzialmente monotematico, poi le altre rubriche sono un po' più, diciamo, accolgono contributi anche diversi, invece noi abbiamo fatto prima una scelta diversa per cercare di dare spazio a tutte, poi a tutte, mancano un sacco di cose, già ce l'hanno fatto notare, ci hanno fatto notare che non so, si parla troppo di Nord Italia, poco di esperienze dell'Italia meridionale, però cioè, poi è anche vero che ognuno, cioè quello che ci è arrivato, poi noi ce l'abbiamo messo, abbiamo fatto tutto per metterci qualsiasi cosa, poi ci è arrivata in realtà, e perché appunto eravamo interessati a sentire tutte le diverse voci, poi a un certo punto ci siamo resi conto che appunto queste voci quasi quasi si rincorrevano, cioè venivano fuori spesso gli stessi temi, gli stessi protagonisti, e questo diciamo rafforzava e ci dava fiducia nel fatto che vabbè, allora proprio, cioè, ovviamente noi due curatori non siamo hackers, magari possiamo essere un po' più smart in alcune cose rispetto a altri, però non è il nostro campo di competenza, quindi abbiamo detto se alla fine ritroviamo diverse cose da diverse voci, da diversi contributi, vuol dire che proprio delle cantonate non le stiamo prendendo, quindi comunque pure questo ci ha dato fiducia. E poi ci ha portato anche a stringere rapporti, relazioni eccetera, magari a far leggere anche non so qualche contributo, perché c'è anche poi una competenza diciamo tecnica che a noi manca, quindi ci siamo anche posti il dubbio, cerchiamo di non dire stupidaggini dal punto di vista del lessico, del tecnico vero e proprio, quindi cioè, comunque noi è un numero che penso che come ce lo siamo immaginato l'abbiamo quasi costruito insieme, no? E quindi cioè, poi questo è stato anche uno dei nostri motivi di soddisfazione, perché in un certo senso abbiamo dimostrato che in un ambito che magari non è scientifico, cioè nel senso è scientifico perché comunque Zapruder è una rivista di storia, poi per quanto possa essere non accademica possa rifiutare tutta una serie di metodologie accademiche come non so la revisione tra pari eccetera eccetera, comunque abbiamo dimostrato che sono fenomeni di cui si può parlare in un ambito disciplinare che è quello della storia o delle scienze sociali, e che però lo possiamo fare anche dando voce ai protagonisti, quindi non soltanto con altre persone esterne che ne parlano magari appunto a volte anche senza averne pienamente le competenze.
Ecco, prima parlando fuori onda citavamo il fatto in qualche scambio che avevamo avuto si intuiva in qualche modo anche una piccola differenza di impostazione, nel senso che io mi ero chiesto innanzitutto come voi vi avete rapportati al fenomeno e tu mi hai risposto dicendo che in effetti su questo parlava soprattutto di un luogo, cioè così come appunto uno dei numeri di Zapruder è stato sulla piazza e per certi versi anche no, quello recente sulle radio in un certo senso parla di un luogo del dibattito, dell'espressione, anche questo parlava di un luogo, quindi che è un'idea che comunque mi trovo anche d'accordo, che non trovo sconvolgente ma che comunque non era quella da cui ero partito, e ecco quindi come provo a riformulare la domanda: a cosa si viene incontro quando chi comunque ha da una parte un'esperienza diciamo di formazione da storica, naturalmente un vissuto da militante che fa sì che poi comunque certi argomenti non gli siano del tutto ignari, anzi gli sono sostanzialmente conosciuti, ma che cosa si vede di nuovo quando ci rapporta un fenomeno di cui pure in un certo senso si è stati parte con un'ottica magari leggermente diversa?
Sì, allora, quello che insomma che cercavo di spiegare prima, magari pure male, era che noi diciamo consideriamo lo spazio come un luogo, anche se sembra ridondante diciamo come definizione, in cui si scontrano diciamo dei rapporti di forza, quindi un luogo dove si manifestano dei rapporti di potere, e quello che per noi diciamo era fondamentale, che dal nostro punto di vista pure uno spazio tra virgolette virtuale, poi possiamo pure discutere sul fatto che negli ultimi 10 anni magari, ma pure di più, questo spazio virtuale è sempre più parte delle nostre vite, però comunque anche lì, anche in quello spazio secondo noi si confrontano e si scontrano quindi dei rapporti di forza. Questo, cioè, per dire che in realtà noi non partivamo da nel senso, noi non siamo ovviamente tecnofobici, come mi sembra scontato dato il numero che abbiamo proposto, né comunque vediamo nella tecnologia, cioè abbiamo questa fiducia fideistica nella tecnologia, quindi diciamo, cioè, la tecnologia è uno strumento e appunto anche in questo si manifestano dei rapporti di potere, degli scontri, e quindi ci siamo chiesti come queste forme, cioè questo fenomeno, come in questo spazio si è rapportata la militanza politica, che poi diciamo è quello che principalmente ci interessa. A questo punto appunto abbiamo dovuto un po' separare la nostra idea di cioè, come militante non è facile magari rapportarsi ad Indimedia, che è una cosa che ha costruito parte della mia storia politica, cioè, anche se non fosse che quando ero ragazzina magari non ci capivo niente di quelle discussioni, però me le andavo a leggere, e però adesso che continuo a essere una militante politica, però mi ci interrogo anche diciamo da altri punti di vista, per dirti sulle fonti, cioè, sono una storica e dico ma cavolo, io ho studiato gli anni 50, conflitto degli anni 50, vado in archivio, mi guardo le carte dei polizia, ma se oppure vado all'archivio dei movimenti, quindi mi guardo altre cose, ma quando io o chi per me vorrà fare una storia degli anni 2000, che fonti trova, come se le trova, come può pure essere uno scienziato sociale, io penso che la storia sia una scienza sociale, come può essere una scienza sociale se non padroneggi alcuni strumenti tecnici che ti permettono recuperare magari cose che sono state online, non ci sono più, convertire formati e cose del genere, dei video, delle foto eccetera. E quindi diciamo in un certo senso anche il nostro interrogativo, che era un interrogativo molto teorico se vuoi, si è poi scontrato sulla materialità del fatto che comunque appunto per incanalare questi discorsi in ricerche che fossero scientifiche, ci siamo dovuti proprio interrogare, e quindi in un certo senso anche la nostra la mia identità di militante è stata poi messa diciamo alle strette se vuoi da questi dubbi tecnici che io finora non me l'ho mai posta, cioè ho dovuto guardare un fenomeno comunque con occhi completamente diversi da quelli che fanno parte della mia biografia personale, politica eccetera.
E parlando dei luoghi della discussione, no, tu prima hai citato Indimedia, ma io citerei anche più in generale, come diciamo prima, come dire, il tema della discussione su internet è sempre stata una delle parti chiave, un po' perché c'era una certa racconto, no, nemmeno del tutto condivisibile, perché un luogo come internet era più libero naturalmente di altri, ma era comunque vero che c'erano delle potenzialità in più da sviluppare, e non è un caso, no, che appunto tra le prime esperienze di movimento nell'ambito della rete sono proprio le BBS, che nascono strettamente per lo scopo di, se non di comunicare e fare discussioni anche, ma comunque di scambiarsi file, comunque sono un meccanismo chiaramente sociale. Ecco, da lì questo è una cosa che ci torna sempre in tutti quanti gli anni, e influenza naturalmente, e qui torniamo, no, al rapporto tra un aspetto storico di conflitto, ma che ha molto a che fare anche invece con il modo di vivere quotidiano, in parte come diciamo, no, fuori onda sugli stili della militanza, cioè di come l'evoluzione tecnologica ha sempre influenzato, e ancora di più, no, proprio con l'acceleratore negli ultimi anni ha molto influenzato il modo con cui ci rapportiamo con la comunicazione verso l'esterno, ma anche con la comunicazione tra di noi, e sono anche dei temi che in buona parte vengono anche approfonditi in uno degli articoli di quello a firma Ippolita in particolare, non anche in altri, ma in particolare in quello è proprio un articolo in cui si parla, come dire, in generale dell'impatto delle tecnologie oggi, di come sono fatte adesso, sul nostro modo di percepire la realtà e le interazioni sociali.
Sì, quello che dicevo prima fuori onda, e che ripeto un po' diciamo compulsivamente, un po' come fanno i vecchi forse, è che il fatto che a me negli ultimi anni ad esempio ha tantissimo, cioè mi ha fatto ragionare tantissimo il fatto che abbiamo abbandonato la mailing list come strumento di confronto, discussione, anche insomma di diffusione di report, di comunicati eccetera, e ormai tutto passa nelle comunicazioni, diciamo, tra militanti su WhatsApp, Telegram, nei casi, diciamo, più, più fortunati, oppure addirittura passa nei social network, cioè il comunicato io lo faccio per condividerlo su Facebook, quindi non mi viene mai in mente di stamparlo, distribuirlo, eccetera. La discussione spesso avviene su Facebook, anche discussioni che magari prima avvenivano in forma diciamo anche a volte pittoresca su Indie Media, adesso avvengono su Facebook con nome e cognome, quindi anche che insomma visibili a, a tutti. E questo secondo me ha cambiato molto lo stile della militanza, il modo di prendere le decisioni, ha fornito un'immediatezza che prima non c'era e che io non sono neanche sicura che sia, diciamo, la strada giusta da percorrere, no? Perché l'immediatezza è comoda, però è meno ponderata, cioè magari a volte appunto nella militanza farebbe bene riflettere qualche minuto di più. Poi appunto, cioè, io pure sono una che usa tantissimo tantissimo che usa social network, per esempio io odio Twitter, però Facebook lo uso, invece Ivan è, per dirti, neanche questo, però cioè, diciamo, il cambiamento delle forme della militanza e in base alla, anche, diciamo, alla piattaforma su cui queste discussioni e questi scambi avvengono, secondo noi appunto, poi anche la piattaforma è uno spazio, no? Era quello che ci interessava. E poi, cioè, in realtà poi strada facendo ci siamo resi conto che in realtà l'Italia, cioè che non è che è una cosa che sminuisce il numero, il fatto che si parla principalmente d'Italia, ma che anzi l'Italia in un certo senso ci ha fornito un osservatorio privilegiato, perché è uno di quei luoghi in cui l'hacking e la militanza politica hanno proceduto in maniera parallela fin dall'inizio, e anche, diciamo, questo poi ha comportato tutta una serie di conseguenze anche in ambito, diciamo, di effetti anche in ambito repressivo, che io questo qua forse perché, diciamo, io sono una che nasce studiando la polizia, quindi è quello che poi a me dispiace di più. In realtà non c'è stato spazio nel numero perché non abbiamo trovato nessuno che ci scrivesse un articolo in merito, però per dirvi, cioè, secondo noi il fatto che in Italia la maggior parte delle indagini della magistratura poi si sono dovute scontrare col fatto che chi usava consapevolmente alcuni strumenti perché c'erano, cioè si è dovuta scontrare con questo coso, secondo noi è stato, insomma, una cosa molto efficace, e poi anche con le conseguenze che ciò ha comportato, sequestri dei server, eccetera eccetera. E però appunto, diciamo, mi sto scordando quello che stavo a discutere.
Non si preoccupare, il discorso era ampio e ci siamo tanti di perderci. A proposito, visto che il discorso era ampio, non so se dall'altro lato della regia volevano intervenire.
Ma
scappiamo
dal microfono. Siamo tanto impressionati che...
Va bene.
Vabbè, la cosa che, no. Che sostanzialmente hai toccato un sacco di temi, ciascuno dei quali avrebbe bisogno di approfondimenti, ore, perché tutta questa questione del cambio delle modalità di comunicazione anche all'interno della militanza è qualcosa che ha... che noi adesso diciamo così per, diamo per scontato. Sarebbe interessante invece vedere cosa è cambiato e come è cambiato, e quali sono stati i danni o i benefici, se ce ne sono stati. Per cui a me sembra che diciamo la panoramica che hai fatto, che poi si ritrova nel numero, è una panoramica abbastanza che io da dentro trovo abbastanza diciamo fedele a quel, rispetto a quello che è l'idea che mi sono fatto del nostro percorso, diciamo, ecco. Sarebbe la domanda che facevamo, che un po' è quella che ha fatto anche prima Boisk, insomma, come questo percorso, questi percorsi, perché poi sono più d'uno, pur essendo, come dicevi te, molto, molto vicini, molto simili, come, cioè, qual è stata la visione che voi ne avete avuto in voi redazione di Zapruder, no? Sì, perché è vero che comunque non è che siete alieni, che non ne sapete nulla, perché comunque avete un approccio che se non è proprio da militanti è comunque diciamo un approccio per una storiografia dal basso, questo mi è sembrato di capire, però comunque non siete stati i protagonisti in questo caso, quindi diciamo una volta tanto è interessante riuscire a capire, avere dal nostro punto di vista un ritorno di quello che è stato, di quello che è stato il nostro percorso, no? Quindi perché potremmo anche dire siamo stati semplicemente lo specchio di quello che erano i cambiamenti che le tecnologie del capitale stavano mettendo in atto, oppure potremmo dire no, in un primo periodo siamo stati addirittura dei precursori, oppure potremmo dire non abbiamo fatto altro che aiutare la formazione di competenze che facevano comodo al capitale multinazionale, in particolare alle imprese tecnologico-digitali, oppure tutte queste cose insieme. Quindi personalmente sarebbe interessante riuscire ad avere un feedback di questo genere, ecco.
Sì, cioè, appunto come io ho già detto e ti dicevo prima, il nostro un po' è diciamo uno sguardo esterno, che però tuttavia è uno sguardo pure diciamo di militanti politici, quindi dice, noi ci siamo dovuti, cioè, comunque erano cose che noi usiamo, cioè, la mail su autistici o indie media. Poi parlo di queste diciamo esperienze perché anagraficamente non possiamo diciamo avere ricordi di Strano Network, per dire, sono cose che comunque hanno fatto parte di noi, quindi appunto c'avevamo un po' sta cosa che eravamo esterni, però non neanche così esterni da non aver neanche mai sentito queste cose. E quindi che idea ci siamo fatti? Allora, poi parlo anche diciamo a titolo personale, ovviamente, perché non siamo una monade, cioè, insomma, siamo due persone diverse noi due, e soprattutto siamo due persone, cioè siamo molte persone e molte anime che compongono la redazione, anche con esperienze e competenze disciplinari diverse. E quello che io penso è che comunque c'era una si è sviluppata negli anni una serie di interrogativi che secondo me si erano riusciti in parte a diciamo veicolare tra i militanti, e quindi in questo senso secondo me sono esperienze che hanno avuto un'importanza anche nell'anticipare alcune diciamo strategie del capitale, eccetera. Quindi cioè, nel senso, io ne do un valore in questo do un valore ovviamente positivo. Il problema secondo me, cioè quello che poi a noi ci è sembrato, anche insomma di cui ne abbiamo discusso, è che in realtà il problema è stato più venuto dalla militanza, che si è rapportato al lagging diciamo in termini emergenziali, quindi nei momenti di repressione magari tutti si vogliono capire come navigare in maniera anonima, eccetera eccetera, e poi invece nella quotidianità, oppure a fronte del fatto che in molti casi sono strumenti che funzionavano peggio di quelli che offriva il capitale, perché non so, io ho la mail, sono autistici, la uso per quello che riguarda la politica, poi nelle cose di lavoro non la posso usare perché comunque cioè, il vincolo sul peso degli allegati, mi ritornano indietro le mail una volta su quattro, cioè, poi adesso magari negli anni è anche migliorato, però parlo 5, 6, 8, 10 anni fa non si apriva, stavamo due giorni che stavi senza, quindi comunque poi cioè, io sono una che...
Però questo lo voglio dire, scusa, no, però le mail di autistici funzionano benissimo.
Sì, sì. Oggi funzionano benissimo. Diciamo, ogni volta che voglio aggiornare devo uscire e rientrare, però funzionano molto meglio. Ma questo per dire una stupidaggine, sì, ci sì. Stavano, strumenti di messaggistica istantanea, Jabber, così io lo usavo, però obiettivamente non era intuitivo. Cioè, poi pure quello negli anni è migliorato, però molti. E questo è un altro discorso che noi ci siamo fatti, che il problema non è nella tecnica ma nella competenza tecnica che c'ha poi ciascuno di noi, e anche nella curiosità per imparare, perché quello che noi ci dicevamo prima, ci stanno storici che si sono diciamo impallati a studiarsi tutte le armi, tutte le evoluzioni tecnologiche delle armi, dei cannoni eccetera eccetera, quindi le competenze si acquisiscono. Volendo, sia il ricercatore che il militante può acquisire pure le competenze minime di informatica, poi ovviamente nessuno può improvvisarsi hacker, anche se poi diciamo che è talmente, cioè nel senso, noi adottiamo quella definizione ampia di hacking, che poi volendo basta essere curiosi e tutti possono essere hacker, seppure se non hanno il computer. Però appunto quello che noi cioè che almeno a me sembra di aver capito dalla gestione di questo numero, poi devo dire pure complesso, perché appunto si va pure incontro a tutta una serie di, cioè nel senso, anzi poi devo dire complesso, quello che io e Ivan poi ci siamo detti fino alla fine è stato che comunque gli hackers erano molto più precisi di tutti gli altri, quindi ci mandavano i contributi.
Pensavo che stavate per dire che rapportarsi agli hacker era un incubo.
No,
aspettavo questo momento.
Noi invece abbiamo detto guarda, gli unici precisi cioè pensavamo che sarebbe stato un incubo, invece poi fermo restando che poi ci stanno pure appunto dei limiti comunicativi, cioè comunicativi nell'uso della tecnologia, nel senso, non so, magari il telefono e cose del genere. Però per il resto devo dire che noi quello che abbiamo detto, ma sarebbe bello fare un numero solo quakers, perché comunque gli articoli arrivavano puntuali,
la città della comunicazione degli altri, cioè, comunque schifati, considerati persone incapaci di relazionarsi, invece
sì, cioè proprio una precisione la consegna degli articoli, che stando in redazione magari poi c'hai invece il ricercatore quello preciso che poi magari la mattina ti va, che poi pure sto timide, cioè nel senso, e anche poi cioè molte queste persone fanno pure ricerca e sono ricercatori magari con i loro veri nomi eccetera eccetera, però cioè nella cosa devo dire, comunque quello che noi siamo arrivati è che sarebbe bello averci a che fare solo con hackers, perché sono molto più precisi di tutti gli altri con cui siamo abituati a confrontarci di solito.
Ma sai, con questa nota di ingiustificato, secondo me, ottimismo.
Secondo me, ingiustificato.
L'ha detto così, insomma, per ringraziarci anche noi. Beh, ringraziamo per essere venuta.
Sei stata molto gentile.
Fare sempre in tempo a
diciamo farci cambiare idea.
Ci metteremo tutto l'impegno possibile. E niente, ti ringraziamo per essere stata qui. E ecco, una cosa che non abbiamo detto, abbiamo detto Zaprute, l'abbiamo citato varie volte, e se uno poi lo vuole trovare, dove lo trova?
Allora, si acquista online su storiaemovimento.org, che è il sito, diciamo, su cui si parla sia dell'associazione che si chiama appunto Storia in Movimento, che pubblica Zapruder, e si acquista il numero, anzi tutti i numeri. Dopo un anno dalla pubblicazione, per nostra diciamo scelta politica eccetera, il numero è un PDF scaricabile gratuitamente online. Ovviamente Zapruder è una rivista autoprodotta, quindi autofinanziata, e diciamo lasciamo questo limite di un anno perché a noi un numero ci costa migliaia d'euro, e quindi in qualche modo comunque ci dobbiamo rientrare. Detto questo, ci sono anche delle librerie, molte librerie che lo vendono a Roma e altrove, sta in molti info shop dei centri sociali, in particolare questo devo dire a Bologna, perché le persone che stanno lì si impegnano un po' di più di noi romani. A Roma però è in distribuzione in diverse librerie, sta a Centocelle.
Si trova un elenco?
Non si trova un elenco, perché anche un elenco. Perché visto che noi non siamo hackers, siamo di una pigrizia invece estrema, non abbiamo ancora mai fatto un elenco. Non so per dirvi, si trova allo Iedi al Pigneto, si trova a Centocelle a Via delle Rose, che si chiama Banco Libri
sulla strada.
Si trova un altro posto a Centocelle, si chiama La Pecola Elettrica, se non sbaglio. Una libreria, un sì, bar libreria, sì. Ok.
Via delle Palme.
Via delle Palme, ok. In generale, comunque, se tutte le mail, diciamo, che vanno che vengono indirizzate alla redazione di Zapruder, vanno direttamente, cioè arrivano a tutti i membri della redazione, quindi in generale se ci chiedete dopo compro un numero, si compra, insomma ve lo dico abbastanza facilmente, e poi comunque è distribuito diciamo in generale, ovviamente non lo trovate se andate da Feltrinelli, però se lo chiedete a Feltrinelli probabilmente lo fa arrivare, quindi anche diciamo in librerie meno militanti o più, cioè più istituzionali. Poi non so i tempi di tutto questo francamente, però immagino che prima o poi arrivi.
Va bene, allora grazie ancora e alla prossima. Grazie per essere stata qui.
Ciao.
Ciao ciao. Andiamo con uno stacco musicale e poi torniamo in onda, ma cambiando argomenti. mi sono reso conto che abbiamo messo veramente 5 minuti di fischi, però io ho preso un brano a caso da una cartella di musica che credevo di aver attentamente selezionato tempo fa, ma l'avevo selezionata ma non attentamente evidentemente.
Come si chiama il pezzo che abbiamo ascoltato?
Si chiama Absolute Ego Dance, a suo modo c'ha pure senso. No, beh, sono Yellow Magic Orchestra, che ho anche già passato in trasmissione, ma con un pezzo decisamente più orecchiabile, almeno per i miei gusti. Questo era veramente una roba.
Questo è per non
improponibile.
Fare, per non fare capire che ora parliamo di una cosa molto più noiosa, per cui facciamo scappare subito chi ci sta ascoltando con la canzone.
Si sembrava quello per far lontanare gli uccelli, mettono sopra i grattacieli. Allora, la cosa più noiosa, vai con la cosa più noiosa.
La cosa più noiosa. Ma che per caso qualcuno di voi è arrivata qualche mail in più negli ultimi tempi? Tipo qualcuno...
Qualcuno in più e qualcuno in meno, devo dire.
Tipo per esempio?
Nel senso che mi sono arrivate molte mail da siti con cui in effetti ho interagito, ma a volte moltissimo tempo fa, e non interagivo da molto tempo, che mi dicevano no, però adesso mi sa che dobbiamo salutarti, oppure guarda che però se clicchi qui puoi continuare a ricevere tutti i nostri aggiornamenti, o vicende del genere. Diciamo, soprattutto mi ha colpito molto che alcune venivano, no? Sono stati anche salti nel tempo di qualche anno.
Sì, dati personali che tu avevi seminato e che...
E che ora hanno fruttato.
E che ora hanno fruttato, perché diciamo, ci sono quelli che fruttificano una volta l'anno, due volte l'anno, quelli che fruttificano tipo una volta ogni 10 anni.
Ci sono anche quelli che fruttificano tipo una volta al giorno.
Infatti.
Senza fare nomi, ma ho degli stalker non indifferenti.
Comunque. Vabbè, ho capito l'argomento noioso, però state a girare intorno così.
Non so. Vai tu, allora, perché abbiamo ricevuto queste mail non desiderate?
No, io non lo so.
Non c'entra niente.
Tu non l'hai ricevuta?
Io ne ho ricevute molte.
Appunto, perché se non ne avevi ricevuta, non giocava a tuo favore.
O forse sì.
Vai. Allora, praticamente quello di cui parliamo ora è una cosa di cui, diciamo... quasi chiunque penso abbia avuto notizia in qualche maniera anche collaterale, che è la nuova regolamentazione europea sulla protezione dei dati personali per le persone fisiche.
GDPR, volgar...
Ripetilo perché ti avevo dato il microfono.
GDPR, volgarmente e senza pronunciare le lettere in inglese.
Ci sono
le
vocali.
Ci sono interi uffici che scappano al momento a solo sentire nominare GDPR. Perché?
Innanzitutto, cosa vuol dire GDPR? Vediamo chi sa l'acronimo. Io non è che me lo ricordo.
Data Protection Regulation.
Ma esatto. Quanto sei forte.
Bravo. Sì, ed è un regolamento europeo, come tanti altri. Il problema è che questo regolamento europeo, diciamo, tratta di una qualcosa che non è, diciamo, che impatta su più o meno tutte le attività online di chiunque. Una cosa, diciamo, da dire prima di in astratto subito è che questo regolamento è essenzialmente per riguarda le persone fisiche, i dati delle persone fisiche, perché diciamo gli analoghi regolamenti per persone giuridiche, cioè per aziende, cioè per il passaggio di dati da un'azienda a un'altra azienda, non è coperto nella stessa maniera.
È un regolamento dell'Unione Europea e qui, no, il richiamo ovvio è dire comunque l'Unione Europea, per qualcuno a cui fosse sfuggito, ha una politica sui dati piuttosto, si può dire protezionista, o in questo momento è diventato di moda per dire un'altra cosa, protezionista?
Beh, io secondo me è diventato di moda per dire altro, però diciamo c'è da dire che più in generale, e magari poi ne discutiamo un pochettino più approfonditamente, ha un periodo di assoluto lassismo nella protezione dei dati che c'è stato, diciamo che è quello su cui hanno sostanzialmente fatto i loro abbondanti profitti tante aziende. Ora in tutto il mondo praticamente si assiste a un momento di stretta, perché ci si è resi conto che la gestione allegra dei dati personali ha effetti collaterali, diciamo, di un certo interesse.
Ecco, dal certo interesse penso che sia, no, la parte da non dimenticarci, nel senso che è vero che si parla di persone fisiche, è vero che come alcuni hanno detto, il diritto alla privacy è un diritto umano, no? Quindi qualcosa che appartiene sempre alla protezione dell'individuo, però quello di cui dobbiamo ricordarci è che l'Unione Europea da una parte sicuramente magari condividerà anche un vago spirito umanista, ma sta soprattutto facendo una partita in cui difende tra virgolette i suoi dati rispetto all'utilizzo da piattaforme estere, in particolar modo statunitensi, cinesi, non solo, però insomma sì. Diciamo soprattutto un passaggio che è economico. Se ci ricordiamo che i dati sono degli asset che valgono tanti soldi, allora la protezione dei dati è anche una protezione di una roba che vale.
Infatti, diciamo, questa protezione, queste normative di protezione che per ora stanno cominciando a fiorire, stanno fiorendo non solo in paesi diciamo considerati nelle cosiddette democrazie occidentali liberali come quelle europee, ma stanno fiorendo anche in paesi come la Cina e l'Iran, che propriamente solitamente non tengono in così alta considerazione
la privacy
del proprio utente, però sicuramente sanno come tenere in considerazione gli asset nazionali.
Ecco, torniamo quindi all'Europa e al GDPR. A quanto pare sta succedendo qualcosa proprio in questi giorni, perché le mail si concentrano tutte adesso e comunque adesso c'è un gran parlare. Benché il GDPR non sia una roba nuovissima, anzi è una cosa che nasce quasi esattamente 2 anni fa.
E cosa è successo? Entra in vigore 2 anni fa, nel 2016. Solo che adesso è entrato in vigore, ma non era... diciamo,
c'era un periodo di tolleranza.
Esatto, c'è un periodo di tolleranza. Adesso dal 25 maggio del 2018 invece è il GDPR, è un regolamento che entra in vigore in tutte le nazioni dell'Unione Europea.
In occasione l'hanno fatto con il compleanno della radio per chiari motivi.
Certo.
In generale, diciamo, come molti regolamenti europei, il GDPR viene approvato in un momento, si sa che dovrà diventare esecutivo a un certo punto, tuttavia i vari
Viagra
stati
non sono così precisi, no, ci hanno messo 2 anni.
No, i vari stati hanno tempo per adeguarsi o eventualmente chiedere emendamenti, eccetera. Quindi 2 anni sono passati. Niente, diciamo, è cambiato rispetto alla, almeno dal punto
non è stato emendato praticamente nulla in quasi nessun paese.
Esatto.
Ecco, e quindi che cosa ci dice questo GDPR, bene o male?
Ma in realtà è difficile dire solo bene o solo male, perché prima di tutto GDPR soppianta la vecchia direttiva sulla protezione dei dati personali, che era degli anni 90, quindi diciamo... considerato anche solo l'aspetto tecnologico che c'era negli anni 90 e quello che c'è ora come scambio dei dati, una svecchiatina non è che sarebbe stata male. Diciamo che ci sono alcuni importanti cambiamenti. GDPR sicuramente è molto più chiaro su cosa si può fare e cosa non si può fare della precedente direttiva europea. Questo probabilmente, come tutti penso abbiano avuto almeno la percezione, deriva dal fatto che il GDPR, che la protezione dei dati personali era fatta in una certa maniera, ma era facilmente aggirabile, per cui molte grandi aziende che lucravano sui dati personali avevano trovato tanti diciamo sistemi perfettamente leciti, anche se diciamo forse non esattamente etici, per aggirare questa protezione e sostanzialmente fare sì che l'utente, il cittadino, il fruitore di servizi eccetera fosse compartecipe nella cessione dei propri dati all'azienda. Una volta che era compartecipe, la protezione dei dati personali diciamo perdeva un po' di significato.
L'esempio è mi registro in un servizio X qualsiasi e in una delle vocine in fondo al modulo che devo riempire per registrarmi c'è scritto dichiaro di aver letto l'informativa sui dati personali e autorizzo la tale azienda
qualsiasi cosa.
Praticamente sì, questo era. Adesso non dovrebbe più essere così, il GDPR prevede che
ci c'era un sacco di spunte diverse.
Esatto,
accetto su un sacco di cose.
Cioè, io posso dire adesso lo vendo a tizio Caio, sempre che tu accetti. No, adesso devo dire adesso utilizzerò il tuo dato personale per gli scopi per cui ti sei iscritto. Accetti, sì. Poi uso i tuoi dati personali e li cederò a tizio per quest'altra finalità. Accetti, sì o no? E poi uso i tuoi. Insomma. Sostanzialmente l'azienda che ti vende il servizio, semplifico, è costretta, tra virgolette, a dichiarare in maniera più precisa l'uso che farà dei tuoi dati personali. Questo
e l'altra grande stretta è sul passaggio libero di dati dall'Unione Europea a fuori, non perché questo non si possa mai, ma comunque è molto più regolamentato. Ma non dobbiamo pensare che con il GDPR automaticamente la nostra privacy ci guadagna in modo particolare. Alcuni tipi di cose sono più tutelati da sanzioni più stringenti e più pesanti, in particolare i cosiddetti data breach. Come potrei tradurre data breach in italiano?
Furto di dati? No?
Sì, grandi furto, fughe di dati.
Furto,
sì.
Fughe è più esatto, perché data breach spesso non sono proprio furti, ma sono anche, anche cattiva gestione di quello che hai, e quindi lo vai perdendo per strada.
E quindi in effetti interviene su una serie di argomenti mettendo le sanzioni più pesanti e quindi, diciamo, auspicando una aderenza più stretta, ma non dice che non si può profilare una persona o non si possono raccogliere tutti i tanti dati di qualcuno per capire poi appunto quali sono tutte le sue abitudini.
Assolutamente no, perché se no il valore di questi dati personali come asset economico strategico che fine fa?
Che era proprio quello che volevamo tutelare, ricordiamoci da dove partivamo.
Non è che tu puoi limitarti a difendere il cittadino to court, qua ci sono miliardi e miliardi di euro di perdite se lo tuteli completamente. No, lo tuteliamo fino a quello quanto basta. Diciamo che appunto tra i lati che possiamo dire positivi ci sono sicuramente questo qua del fatto che non potranno, che non sarà più possibile questo uso super smaliziato dei dati personali, perché tu sei costretto per usufruire di un servizio sostanzialmente a dare il permesso a che i tuoi dati vengano stuprati in tutti i modi possibili dall'azienda o anche ceduti ad altri. Però sicuramente questo non è una protezione assoluta, è semplicemente che diventerà un po' più difficile e soprattutto
più trasparente, direi.
Sì, più trasparente. Noi sapremo chi è che intende cedere i propri dati, mentre per ora questa cosa alcune aziende, diciamo, quando vi registrate per un servizio ve lo dicono esplicitamente, dandovi magari anche la possibilità di mettere 3-4 spunte per dire vabbè, lo volete che noi lo cediamo a terzi, gli puoi dire di no e non succede quasi niente. Altri invece mettevano una spunta con intendendo tutto. Ti cedi a noi? Sì, ok.
Ecco, e quindi perché abbiamo ricevuto tutte quante quelle mail? Che cosa è che vogliono dirti? Perché naturalmente io ricevo queste mail e non le leggo, questo mi è evidente. Io quando ricevo un'email di un servizio che non ho usato negli ultimi 3 anni non ho alcuna intenzione di leggerlo, quindi io la cancello. Mi ridici cosa c'era scritto?
Diciamo che non diciamo tutte la
non
stessa cosa.
Non sono tutte uguali.
Infatti. diciamo che tutto sommato si possono dividere in 2 categorie, grossolanamente. Quelle che ti dicono... Cara sorgente di dati, purtroppo c'è questo problema, non ti potremo più sfruttare come prima, per cui stiamo cercando di risolvere il problema. Nel frattempo l'email di pubblicità che ricevevi ogni ora e mezza dal nostro sito non la riceverai più, ci dispiace.
Ci dispiace un po' meno.
Forse, allora dispiace molto.
Allora dispiace molto.
Noi meno.
È la seconda
altri
categoria.
Invece vi dicono: ah, sai, c'è stata una piccola trascurabile variazione nella normativa europea, per cui tu ora dovresti darci l'autorizzazione a gestire i tuoi dati personali esattamente per come li gestivamo prima, eccetera, eccetera. In alcuni di questi casi, tipo questa cosa compare non tanto sulle mail quanto sui siti. Su siti di servizi che sostanzialmente. Credo, mi viene in mente, mi pare l'Huffington Post che ha utilizzato questa strategia, che sostanzialmente ti dice di dare un ok per dare perlomeno il consenso minimo al fatto che i dati siano gestiti secondo le linee del GDPR, perché si tratta di il loro sistema sostanzialmente era già abbastanza compliant, dove devono ricevere soltanto un ok esplicito in più e tu glielo dai direttamente dal sito, un poco come per i cookies.
E questo, diciamo, è quello che il GDPR prevederebbe, ovvero io che ricevo la mail devo darti un ok a continuare a ricevere la mail oppure a continuare ad usufruire il servizio, perché tu mi stai dicendo sono cambiate delle cose e quindi vuoi ricevere ancora questa mail di pubblicità. Questa è, diciamo, la parte che sostanzialmente è quella che è
compia, un po' più sensata,
con sì, GDPR, quella più sensata,
quella più sensata, ma sì, sicuramente, mentre la maggior parte invece sono le altre, sono quelle che ti dicono allora abbiamo, cioè, siamo, tu, ci siamo adeguati alla nuova normativa europea GDPR, protezione dei dati personali, a posto così, grazie, alla prossima. Ma non ti richiede di dare un ok, per cui sostanzialmente è solo, non cambia nulla.
Una
ecco
notifica.
Queste qui, nei fatti, queste mail non sono a norma, ecco.
Sì. Il tutto comunque a me fa sempre molto pensare, no, a quel grande caso, forse irripetibile per la sua inutilità, che è
quale?
Che è quello dei banner, dei cookie.
Ah, sì, sì,
sì. Cioè quello in cui c'era una legge che diceva, no, l'abbiamo visto tutti quanti, che adesso ci appare un banner che ci dice state ricevendo i cookie, tu non hai nessuna scelta, ma adesso hai 2 centimetri di schermo e mentre tu hai buttato perché ci appare sopra, no, il...
hai buttato fino a che non scorri in basso, perché dopo di che sparisce.
Alcuni te lo tengono anche
esplicitamente.
No, no, se tu scorri, se lo guardi sul cellulare, per esempio, se tu scorri sparisce, perché in questo, perché scrivono che tu, se usi il sito, stai implicitamente dando,
accettando.
Sì, sì, anche alcuni giornali lo fanno, ma alcuni sono un po' più fastidiosi. Comunque trovo una delle cose meravigliose, perché
vabbè, qua si sta
adesso
ripetendo.
Tutti quanti abbiamo un banner in più senza.
Si sta ripetendo
la cosa. Per alcuni c'è da dire che questo non vale per tutti, perché per altri, diciamo, il 25 maggio si è scatenato il panico, ci sono stati vari giornali giornali online americani che hanno avuto come idea quella di sostanzialmente bloccare l'accesso dall'Unione Europea.
Sono andati in modalità panico
perché non, siccome non sono sicuri di avere che i loro sistemi siano compliant con con il GDPR, allora hanno preferito per ora stoppiamo, oppure come mi pare il Washington Post era hanno offerto una simpaticissima nuova forma di abbonamento che
un abbonamento, quello, cioè gratis, che non è un abbonamento, è una registrazione, però comunque ti registri, hai un tot di articoli da vedere, oppure c'è l'abbonamento con cui vederli tutti, e poi c'è l'abbonamento EU, Unione Europea, con cui li vedi tutti senza tracciamento. E questo è l'abbonamento Unione Europea. A me ha fatto molto molto ridere.
Sì, è veramente simpatico. Perché,
cioè, diventa l'ultimo sinonimo di Gold.
Sì.
Se sapessero.
Diventato un'altra
se
cosa.
Se sapessero.
Tipo, sia, diciamo, tra quelli registrati, sostanzialmente ci sono il Los Angeles Times e il Chicago Tribune, che sostanzialmente hanno bloccato proprio l'accesso almeno.
Cioè,
all'inizio.
Hanno messo il sito in manutenzione.
Sì,
in
no, hanno messo.
Ma solo per i più europei.
Hanno messo una cosa. Oggi entra in vigore la European Data Protection Rules, fino a che noi non saremo compliant, e questo non sarà accessibile da... La maggior parte ha adottato strategie varie, come per esempio alcuni hanno semplicemente momentaneamente disabilitato i tracciamenti.
Non ci credo.
Sembra di sì.
Quindi è il momento d'oro.
Così dico.
Sì, vabbè, però diciamo durerà molto poco. Anche se diciamo qua possiamo passare, diciamo, all'altro macro argomento sul GDPR. Diciamo anzi subito che noi oggi, essendo una puntata, dedichiamo come introduzione, poi espanderemo questa cosa più approfonditamente in una puntata futura. L'altro macro argomento riguarda: ma chi è? Quindi, a parte la difesa degli asset strategici da parte della nostra nuova Unione Europea sovrana, che ci guadagna. Nel
e
senso,
quali anche le contraddizioni? Cioè, quali sono anche quei soggetti che quasi quasi la legge nemmeno si è accorta che esistevano?
Nel senso, tu,
perché
chiunque,
c'è anche questo.
Certo, perché per esempio io innocentemente mi immagino che a Google si siano preparati per fare un enorme harakiri su tutto il settore europeo.
Sbagli.
E invece mi sbaglio, perché Google sostanzialmente neanche se ne è accorta.
Sì, invece altre aziende su questo sono molto più in difficoltà. Adesso del tutto sarà un po' da capire, ma diciamo, e appunto espanderemo l'argomento in qualche altra volta. Ma sostanzialmente chi come azienda già si era organizzato per avere un flusso di dati, ricordiamo sempre, non migliore o più etico, ma più organizzato.
Sì, cioè in un certo senso più trasparente, più regolare, ecco.
Sì, e anche diciamo con meno passaggi intercontinentali. Sì. La semplificazione per cui l'Unione Europea chiaramente non è un continente, ma facciamo finta che è un continente. I passaggi dati intercontinentali sono la parte un po' più problematica, non solo, però sono quella più critica per il GDPR. Chi ha un flusso di dati più organizzato da questo punto di vista se la cava meglio. In questo quindi mi sembra abbastanza chiaro che se grandissime aziende, ce ne sono anche alcune che ci perderanno, ma comunque grandissime aziende possono tranquillamente organizzare enormi infrastrutture anche per venire incontro a queste necessità, certo, senza perdere una virgola il loro tracciamento, e magari anche soggetti invece piccolissimi quasi non ne vengono scalfiti, perché se tu hai una piccola azienda che offre servizi di un certo tipo, hai un server e ce l'hai, non so, a Francoforte e offri servizi in Italia, quantomeno hai tutto quanto in Europa, poi qualcosa dovrai sempre fare, però più o meno ci siamo. Le aziende medie in questo, quindi magari la startup americana o anche europea per la verità, che offre un piccolo servizio, no, in crescita con la nuova applicazione di messaggistica un po' innovativa, da questo punto di vista è in un caso più ingarbugliato.
Ci deve pensare bene. Diciamo che per fare i nomi delle grandi aziende sembra che Google e Amazon
passano lisce
o comunque sono già abbastanza organizzati per resistere, mentre sembra che Facebook che ultimamente è stata colpita già varie volte ai fianchi
sta sotto botta,
là quest'altra botta l'ha presa pure in pieno, perché Facebook i dati personali li fa viaggiare in maniera libera avanti e indietro, e non è, a quanto pare, discuteremo più approfonditamente nelle prossime puntate, ma a quanto pare è una di quelle aziende che dovrà fare un bel po' di lavoro per rendersi del tutto compliant con il GDPR, soprattutto non tanto solo le cose attuali quanto anche le cose future, perché ricordiamoci che Facebook in questi ultimi periodi stava implementando una maggiore integrazione tra Facebook e WhatsApp, e in alcuni paesi ha già chiesto, tipo mi pare di ricordare il Canada, ha già chiesto agli utenti il permesso per registrare le loro facce per i futuri servizi. Ecco, quindi diciamo che sia un dato.
Quindi l'integrazione è già avanzata, nazioni, mentre in certe altre, soprattutto quelle europee, soprattutto in seguito al GDPR, potrebbe essere un'integrazione che invece costerà fatica, seppure riusciranno a farla.
Certo, magari ci riusciranno, però sicuramente i loro progetti immediati sono un poco tarpati da questa cosa, quindi loro ci dovranno lavorare. Sulle piccole aziende ovviamente dipende che tipo di business hanno e quanto sono in grado di affrontare i cambiamenti.
Scusate, l'altro tema di cui si parlava fuori onda, così, che sei preoccupato.
La faccia l'eloquente, non sono preparato.
Sei preoccupato. No, infatti, l'altro tema che affronteremo, mi pare, era quanto i servizi autogestiti sono affetti, diciamo, sono intaccati da questo nuovo regolamento. Questo era un altro dei...
Sì, non solo i servizi autogestiti, ma anche molto più semplicemente i servizi liberi, quelli della comunità, del free software open source, sono pure loro, perché qua c'è un problema. L'azienda che ha un suo profitto, una sua cosa, può affrontare i costi di questa transizione, può affidarsi a consulenze, può nominare responsabili più o meno esterni che gli facciano i servizi, che gli organizzino i servizi. Chi lavora nel mondo appunto dell'attivismo, o nel mondo del volontariato, nel mondo semplicemente dell'offrire servizi gratuiti o software gratuito,
e quindi anche della sperimentazione.
Della sperimentazione, appunto, è un problema decisamente superiore a affrontare.
Sì, perché questo GDPR non fa eccezioni per chi non fa profitto, per chi è sotto un certo numero di utenti, non c'è un'eccezione di questo tipo.
Sì, sotto il certo numero di utenti, sì, mi pare che sia sotto i 200, ma insomma è talmente ridicolo che...
Quindi il numero è molto basso.
È molto basso, esatto. però diciamo che,
e quindi, diciamo, sotto i 100 utenti si considera sente un'estensione del personale, cioè poco più che personale.
Sì. Sì, diciamo, che, diciamo che il principio di che sta, che almeno io ci vedo, che sta dietro il GDPR rispetto alle precedenti direttive dei dati personali, non è che si creando un rapporto tra l'utente e l'azienda, l'azienda diventa responsabile dei dati che ha dato all'utente nei confronti dell'utente, per cui se c'è un breach l'utente può denunciare l'azienda e allora in base a quale dato l'utente abbia, a quale danno l'utente abbia subito, l'azienda deve risarcire, eccetera.
Perché non si tratta di risarcimenti, quindi, si tratta invece di multe.
Sì,
e questo fa capire anche proprio il...
è l'impostazione che l'impostazione. È diversa. L'impostazione è che se tu sei un'azienda che gestisce dati personali, tu hai la responsabilità di quei dati. Non è il problema se crei il danno a qualcuno o non lo crei. Il problema è che hai quella responsabilità. Quindi se tu hai i dati e te le fai fregare, è un problema perché che tu non hai guardato i dati, non il problema che tu hai creato. Quello è un altro ordine il problema che tu abbia creato problemi a una persona.
E che c'è magari quindi qualcuno da risarcire. Questo è eventuale, ma non c'entra, sì.
Il problema è che tu già in partenza, se non hai saputo gestire i dati che la gente ti ha affidato, allora stai commettendo un illecito. Questo è il principio, l'innovazione qua. Per questo non c'è differenza tra l'azienda grande che fa profitto o il piccolo gruppo di volontari che ha i suoi 5.000 utenti per gestire,
diciamo, rispetto a questa questione l'argomento dell'oggetto del contender, diciamo così, tra noi quando ne parlavamo, è che questo è verissimo. Ma la contestualizzazione dell'uso dei dati che tu che offri il servizio fai determina anche il tipo di protezione e il tipo di responsabilità che ti prendi tu che offri il servizio rispetto alla protezione dei dati personali. Diciamo, questo potrebbe spostare un po' le questioni, però appunto su questo, diciamo, io lo volevo solo lanciare come
sì, perché
va questo, approfondita.
Questa va approfondita anche perché ovviamente finora, essendo entrata in vigore la settimana scorsa, non ci sono dati su come verrà effettivamente sull'enforcement di questa cosa, perché noi
ha detto compliance,
almeno traduce enforcement per favore
l'applicazione, come
l'applicazione. Su come queste cose verranno applicate, perché diciamo noi per ora stiamo vedendo come vengono applicate le prescrizioni, perché ovviamente essendo entrate in vigore le aziende si sono dovute adeguare nominando un responsabile della protezione dei dati, nominando, cioè insomma organizzando in una certa maniera. Però non abbiamo visto finora un'azienda che è stata colpita da questa cosa. Diciamo che mi ricordo, diciamo che lo potremmo vedere a breve, perché un'associazione diciamo di supporto alla protezione dei dati, cioè la NOIB, sarebbe Centro Europeo per i Diritti Digitali, qualche ora dopo la mezzanotte del 25 maggio ha immediatamente annunciato una denuncia contro Facebook e le sue sussidiarie WhatsApp e Instagram, e poi con Google, contro Google LLC, perché usano il consenso forzato per le applicazioni. Consenso forzato sarebbe che tu sostanzialmente costringi per invece di dare la libera scelta su come trattare i dati personali, costringe ad accettare alcune cose che in realtà non sono necessarie.
L'uso del servizio è vincolato all'accettazione, esatto, di queste cose,
pur non essendo l'accettazione necessaria al funzionamento del servizio, perché poi questo
certo,
è il problema.
Sì.
Perché è chiaro, se io ho un servizio email è evidente che io sto consegnando il contenuto delle mie email a un gestore.
Su questo il GDPR è chiaro: se tu per l'espletamento di un servizio dai un tuo dato necessario all'esempio del servizio, e quello non può essere oggetto di contestazioni successive.
È su tutto il resto.
È su tutto il resto il problema. Comunque, quindi io penso che appena questa denuncia fatta appena qualche ora dopo il 25 maggio andrà un poco avanti, cominceremo a vedere quali sono le implicazioni reali della faccenda.
E legali, perché invece di implicazioni più in generale dell'uso libero e disinvolto di dati personali nella nostra vita, ne abbiamo veramente
comunque,
di tutti i gusti.
Prima di passare a questo,
vuoi la musica tu?
No. Sì, vabbè, mettiamo la musica perché dolcetto, poi introduciamo un'altra piccola cosettina.
Va bene, vai con la musica allora.
more. I am cutting the umbilical cord, curled with my teeth against my knees, scratching at my consciousness like a bitch with fleas. I think you'll be greatly pleased to know that yours was the hardest stitch to relieve. I hadn't. Yours was the hardest stitch to relieve. I hadn't. Yours was the hardest stitch to relieve. I hadn't. Yours was the hardest stitch to relieve. This is me without my hair. Welcome to my open stare. I've got nothing to hide no more. Why disguise? What is it there? I am an eyesore, I am a detour. You can find me crying on the shoulder of the road, and I will tell you what you want to hear before I go, and that is that yours was the hardest to relieve. I hadn't. Yours was the hardest to relieve. I hadn't. Yours was the hardest to relieve. I hadn't. Yours was the hardest to relieve. My course looks like it's all uphill. I've got a heavy heart to carry, but a very strong will. It's just hard to travel in the shadow of regret. In fact, it's so hard that I actually haven't left yet. Well, I haven't left yet. No, I haven't left yet. No, I haven't left yet. Oh, I haven't left yet. The umbilical cord curled with my teeth against my knees, scratching at my consciousness like a bitch with fleas. I think you'll be greatly pleased to know that yours was the hardest stitch to relieve. Yours was the hardest stitch to relieve. Yours was the hardest stitch to relieve. Yours was the hardest stitch to relieve.
Alle 23.10 torniamo in onda e continuiamo a parlare di alle 22.10. Ma mi sembrava che dicevo, però ammazza come si è fatto tardi. Scusate, si è annebbiata la vista. Sono le 11 del resto, mi si è annebbiata la vista.
A quest'ora tu normalmente dormi, dai, esatto. Confessa.
Esatto. Dicevamo, alle 22.10 abbiamo parlato di GDPR, ma l'Unione Europea non è l'unica a star vagliando soluzioni del genere.
Sì, anche perché poi voglio dire, noi abbiamo stabilito che più o meno ogni 3-4 ore di trasmissione dobbiamo nominare o la Cina o gli Stati Uniti o le...
Soprattutto loro due, diciamo.
Sì, l'Iran, la Turchia ultimamente.
Diciamo, un Iran e una Turchia fanno una Cina.
Esatto. Quindi non possiamo esimerci anche in questo caso da fare un bel giro del mondo per vedere che cos'altro, come si sta muovendo il pianeta in questa direzione, perché già, come accennavo all'inizio,
il mondo sarebbe sempre la Stati Uniti, la Cina,
la Cina. Certo.
L'Iran,
perché se tu, guardi la simpaticissima mappa del se tu guardi la simpaticissima mappa dei paesi che hanno che stanno per ora bloccando in qualche maniera il flusso di dati da una parte all'altra, cioè al di fuori dei propri confini, scopri che c'è una bella fascia colorata nell'emisfero settentrionale, un po' di concentrazione nella parte meridionale delle Americhe e in Australia, nessun controllo completamente in quella cosa che c'è sotto l'Europa, che manco si vede, sarebbe l'Africa, non c'è nessun controllo, i dati fluiscono liberamente senza fregandosene del tutto.
Perché information wants to be free.
Sì, solo la Nigeria ha una forma di controllo. Però quello che sostanzialmente si capisce è che tutti i paesi più o meno economicamente sviluppati, cioè gran parte dei paesi più o meno economicamente sviluppati, hanno adottato, stanno adottando in questo periodo delle policy per evitare che i dati personali, che i dati diciamo personali in senso lato, fluiscano tranquillamente fuori dai loro confini. Perché? Perché ormai si è resi conto che con lo sviluppo dei social, lo sviluppo dell'economia digitale, diciamo, le grandi aziende stanno raccogliendo, facendo incetta i dati personali da tutte le parti. Siccome questi dati, come dicevamo prima, sono un asset economico e strategico per le nazioni, accorgendosene stanno cercando di fare in modo che questa cosa non sia possibile. Questa roba, attenzione, ci fa capire molto bene che differenza c'è tra l'uso della protezione dei dati personali come asset e la protezione dei dati personali come per la protezione dei diritti del cittadino, perché qua stiamo parlando di paesi che hanno appunto questo enforcing, come la Cina, l'Indonesia, l'Iran, la Turchia, che negli ultimi anni non è che si siano
detto Stati Uniti e la CIA?
Sì, pure Stati Uniti, effettivamente pure Stati Uniti.
Pure Stati Uniti.
Effettivamente pure l'innocente Canada, che uno lo dà come patria del tutto perfettino.
E in Sud America?
In Sud America quasi tutti, diciamo, tranne l'Uruguay, la Bolivia, e il Perù e il Cile, credo. Anche loro stanno cercando di fare un po' di enforcing dei dati. Di controllare quello che entra e quello che esce.
E niente, quindi non confondiamo la tutela dei dati all'interno dei confini con la tutela della privacy.
Diciamo, ragionando su questa cosa si capisce chiaramente dov'è che si va, cioè qual è l'importanza del dato che si vuole proteggere, cioè la parte economica. Non lo so, avete qualche paese?
Dai, io volevo fare il gioco delle capitali, Montevideo.
Montevideo, Uruguay, però ti ho detto due secondi fa che l'Uruguay era uno di quelli.
Ma magari non sapevi dove era Montevideo.
Ah, ok.
E invece Teheran.
Meno male che non hai detto Montevideo.
Certo.
Da quello lo sapevi sicuramente.
Teheran, l'Iran, diciamo che è uno dei nostri paesi favoriti, prima o poi ci dovremmo organizzare un viaggio di gruppo. È un paese abbastanza particolare perché non ha una legge esplicita per la protezione dei dati. Però sta sviluppando la sua internet privata, che ha il simpaticissimo nome di Halal Internet. Halal perché Halal nella regione islamica è ciò che è permesso, quindi perché fare una norma di dati personali se posso direttamente sviluppare una internet Corano compliant?
Corano compliant è bellissimo.
Comunque hanno questa cosa, quindi sostanzialmente stanno facendo per quello che possono una specie di sottorrete, di rete internet localizzata, isolata quanto possibile appunto dal resto della internet, con la maggior localizzazione possibile dei dati all'interno del paese. Quindi sostanzialmente utilizzano censura.
Quindi è un modello, non ho capito, cioè, rispetto alla GDPR è un modello ancora più virtuoso.
Sì, è un modello più virtuoso perché loro vogliono tenere
tutto
dentro.
Abbiamo molto da imparare.
Sì, quindi sostanzialmente
anche dalla Cina, in effetti, da questo punto di vista, ma da tanti altri paesi
hanno risolto alla base il problema di Facebook,
diciamo, della rete in generale, cioè il problema della rete era fatto che
fuori dall'Iran non è permesso, punto.
E infatti hanno lanciato il proprio motore di ricerca nazionale, hanno lanciato i propri servizi di cloud, sostanzialmente chi vuole diciamo utilizzare, avere il permesso di andare di funzionare in Iran, come per esempio WhatsApp o Telegram, non c'è problema, basta che conservi i propri dati in Iran. E quindi quindi WhatsApp usato dagli iraniani ha i dati in Iran. Questa cosa
è sovranismo spiritissimo.
Non diamo suggerimenti che qua si chiari di luna.
Sì. Comunque questa cosa, diciamo, cose di localizzazione sono diffuse anche in paesi apparentemente innocenti, per esempio la Finlandia, paese, anche questo paese che noi considereremmo tranquillamente
libero
e tranquillo. Certo, credo che al governo, non so se c'è ancora, ma c'era un paese, un partito che si chiamava i Veri Finni, che aveva, tradotto in italiano, che sostanzialmente ha una posizione abbastanza vicina a quella della Lega Nord, fino a qualche tempo fa. Quindi diciamo, noi li immaginiamo così con Babbo Natale, le slitte, le renne, però anche loro i loro problemini ce li possono avere. E comunque la Finlandia richiede che una copia di tutti i record economici di conto, di transazioni di conto, eccetera, siano conservati in Finlandia o in un qualunque paese europeo che abbia una connessione in tempo reale con la Finlandia. Quindi comunque anche questi paesi stanno, hanno delle piccole norme. Anche la Francia ha il suo sistema.
Vabbè, ma scusa, Francia, Finlandia,
cioè, ora questi dovranno
si dovranno tutti quanti adeguare al GDPR. Sì, sì, sì. Quindi.
Esatto, quindi ora, il GDPR copre tutte queste caratteristiche locali. E quindi praticamente c'è tutto il mondo che ha qualcosa di... ovviamente quello con il sistema più complesso è la Cina, che praticamente punta all'autismo.
No, va bene.
Quindi...
Invece, diciamo, all'estremo opposto, abbiamo parlato quindi di sistemi che cercano di isolare i vari stati tra di loro, ma invece parliamo di quello che ci mette tantissimo in comunicazione istantanea con tutte le persone che abbiamo intorno e anche con quelle che abbiamo un po' meno intorno, come i tanti sistemi di automazione che ci vengono proposti, no? Anche per la nostra casa. Qualche volta ne abbiamo già parlato del fatto che ormai è sempre più diffuso, ormai ogni grande azienda propone il suo assistente vocale a cui tu puoi dare ordini, perché alla fine tanti i sogni così un po' tecnocentrici si basano sempre comunque sull'idea che tu dai ordini alla macchina, cioè diciamo 2001 cioè, dello
accendi,
spazio,
sto per arrivare, accendi i termosifoni,
apri la porta,
apri la porta, esatto.
E certo, quindi diciamo che queste cose si stanno sviluppando, insomma ormai tutti quelli che hanno l'iPhone possono godere la compagnia di Siri, tutti quelli che da noi no, perché Alexa ancora non c'è, però diciamo, negli Stati Uniti tutti quelli che hanno l'Amazon Echo possono godere la compagnia di Alexa.
Però in compenso c'è Google Home che sta entrando nelle case degli italiani.
Come si chiama Google Home?
Quale
nome femminile?
Non lo so, ancora ho sentito solo che è Google Home.
Perché quella persona che esegue gli ordini non potevano che dare il nome femminile, giusto?
Non c'è nessuna traccia di maschilismo in questa cosa, assolutamente. Comunque, diciamo, queste cose sono, diciamo, ormai stanno entrando nel mondo comune, quindi dobbiamo imparare a interagire con loro. Per esempio,
una cosa da evitare di fare è che quando avete, no, l'Amazon Echo attivo, bisogna stare attenti a come si parla, come di fronte ai bambini, bisogna stare attenti.
Perché loro ripetono tutto.
Esatto.
È quello che è successo in Oregon, a Portland, dove una coppia che ha in casa aveva Amazon Echo, appunto, quindi Alexa il nome, diciamo, con il quale ci si rivolge, e il fatto è questo, che diciamo una conversazione privata tra questa coppia è stata registrata e inviata ad una vicina di casa.
Probabilmente è stata esplicitamente nominata
in maniera completamente trasparente, nel senso non ne sapevano nulla questi due tipi, l'hanno saputo soltanto dopo, quando qualcuno gli ha telefonato e gli ha detto: occhio, spengete Alexa perché è successo questo. Ora queste cose, questo è il fatto, no? Poi come è successo,
Perché bisogna farci attenzione, perché appunto quelli capiscono i comandi. Se voi litigate e dite spezzoni di frasi che non si capiscono, intervallate magari con qualche parola che si capisce.
Quindi il succo è questo, che a un certo punto Alexa è sempre in ascolto. Questi dispositivi sono sempre in ascolto e registrano sempre tutto, perché all'interno dell'audio che loro registrano devono poter riconoscere i comandi. Tra l'altro, molto spesso per poter riconoscere i comandi devono inviare la registrazione al server che interpreta l'audio, eventualmente riconosce il comando e restituisce il comando in forma, diciamo, comprensibile.
Sicuramente quello di Google almeno qualche anno fa funzionava così, ma mi sembra che tutti quanti funzionano
così. Più o meno
così.
Questa è la strada.
Anche perché fare l'interpretazione sul dispositivo reale, specie su quelli mobile, quindi a batteria, che poi in pratica sono tutti, è diciamo infattibile.
Se
anche lo facessi scaricherebbe subito la batteria.
C'è un problema di aggiornamento, di apprendimento del linguaggio che viene usato comunemente.
Esatto, perché diciamo non è i traduttori traduttori in tempo reale, interpreti di lingua in tempo reale a bassa quantità di calcolo non ce ne sono, perché nell'uso normale la lingua è molto difficile da interpretare. Se volete una cosa che sia sul posto, vi trovereste a dover parlare appunto come nei vecchi film di fantascienza usando termini distanziati per fare capire alla macchina. Invece noi quello che vogliamo è qualche cosa che, mentre discutiamo apertamente, tranquillamente, possa interpretare quello che diciamo. Quindi se mentre litighiamo, appunto, diciamo Alexa, diciamo registra, diciamo il nome di quella stronza della vicina, diciamo che Alexa compone tutto, butta quello che non si capisce e compone il suo ordine.
Quindi
oppure possiamo lasciar fare anche a un altro oggetto presente in tutte le case, come è successo l'anno scorso con la televisione, perché sul televisore, perché l'interazione televisore Alexa può essere molto divertente.
Certo, è come mettere vari robot che parlano tra di loro,
e quello che succede è assolutamente casuale. Comunque, questa notizia è stata confermata da Amazon, quindi Amazon ha confermato che c'è stato questo caso dovuto a apparentemente a una concatenazione involontaria di comandi che Alexa ha recepito. E a quanto pare al momento Amazon si è rifiutato di risarcire la coppia, che ovviamente si è incazzata tremendamente, e ha detto che sta studiando affinché una cosa del genere in futuro non si ripeta più.
A me comunque fa molto pensare il fatto che si parla spesso di casi, no, del genere, in cui si parla sempre più di sistemi di automazione domestica, comunque di parte della vita quotidiana, quindi non di automazione magari della produzione, di ambienti quantomeno molto studiati e molto sigillati, ma interazione delle automatizzazione delle interazioni quotidiane, che viene sempre più spinta. Poi ovviamente escono le notizie soprattutto sugli incidenti, anche perché sono quelle un po' più semplificabili, no? Invece l'avanzamento tecnologico nel riconoscimento dell'audio in contesti rumorosi non è una notizia, è un articolo, e quindi escono fuori queste notizie, che naturalmente vengono presentate come degli incidenti di percorso che sicuramente possono essere evitati. Ma io ci credo pure che poi, no, tra qualche anno saranno molto più precise e distingueranno bene anche il tono, e questo non lo fanno più. Credo che quindi dovremmo interpretare.
Ne faranno altri.
Credo che dovremmo interpretare queste notizie non tanto come hai visto, queste tecnologie non sono affidabili, quindi non vanno usate, ma più o meno, no, come un avvertimento che noi in questo momento riusciamo a cogliere. Magari tra 10 anni davvero faticheremo di più a cogliere, quando il tasso di errore diventerà molto più basso, di quali sono le contraddizioni, le assurdità che certi sistemi hanno.
Tra l'altro, diciamo, fa anche sorridere la innocentissima dichiarazione delle due vittime, che hanno detto: ah, ma ora una della coppia, cioè, che non mi posso sentire più sicuro utilizzando questo strumento, ma come, io ho tutta la casa interfacciata con Alexa, perché così lei così mi regola il calore, le luci, il sistema di sicurezza, ma però non posso parlare liberamente. E hai attaccato tutto a quella cosa che vuoi, cioè
però può fare gli ordini online al volo.
Esatto, però diciamo, noi siamo tranquilli.
Sì,
qua in Italia, per due motivi. Primo, perché Amazon non ha ancora mandato l'eco in Italia, dovrebbe arrivare alla fine dell'anno, però ancora non è. Probabilmente ci hanno qualche difficoltà nello studio della lingua per farglielo interpretare bene. E poi l'uso di Siri ha dimostrato che la lingua italiana è, nel suo uso comune, è abbastanza ostica per questi sistemi di intelligenza artificiale che devono ricostruire.
Ma direi soprattutto l'uso che gli italiani fanno del linguaggio.
Sì, è più esatto, perché se tu
non hai il linguaggio italiano in sé, è come lo usiamo.
Se una persona che non è italiana poi impara l'italiano, Siri la capisce.
Sì, ma gli italiani hanno un sistema, hanno, come vorrei dire, un firewall naturale contro questi problemi.
E sì, si proteggono riducendo al minimo le frasi di senso compiuto,
invece aumentando in maniera inverosimile gli insulti. Sembra infatti gli italiani si usino interagire con Siri per lo più a insulti, nel senso, arrabbiandosi quando non riesce a capire al primo colpo la richiesta, e andando in escandescenze o utilizzando epiteti eccetera nei confronti del proprio cellulare,
cioè, tipo Franco, chiama Franco, Alexa chiama Franco, oppure Siri, Siri chiama Franco.
Siri non lo capisce.
Non ho capito. Vaffanculo, ti ho detto chiama Franco.
Pensate che se scrivete, no, io ho scritto adesso su Google frasi Siri e mi appare soprattutto tutte quante le cose buffe da dire a Siri che non hanno senso. Cioè almeno sarà, questo sarà poi sempre il mio Google personalizzato, che evidentemente è tarato sulla mia idiozia, però fatto sta che comunque è una pagina sana di frasi sceme da dire a Siri. Sì, dicevamo che questi sistemi di processamento del contenuto spesso inviano, come appunto nel caso di Siri, tutto quanto l'audio integralmente in modo remoto, per poi affinché sia classificato, e questo naturalmente, visto che prima parlavamo del GDPR, ma più in generale dell'argomento, torna, come dire, perché al di là del fatto che poi quello ci compra, no, anzi manda il contenuto ad una certa azienda, comunque già l'ha mandato tutto quanto a cosiddetta casa madre. E invece un sistema da questo punto di vista molto interessante, che è sicuramente molto più attento alla privacy e alla protezione dei dati nel territorio locale, è quello che la Cina ha messo in piedi, non so se l'articolo davanti, per non solamente sorvegliare i ragazzini a scuola, ma anche dedurre le emozioni e i gesti che stanno compiendo. È un sistema che processa tutti i dati in locale, senza invio di dati da nessuna parte, nel cloud o nient'altro terribile.
Questo sì che è serio.
Questo sì che è serio. E può annotare quindi nella classe che cosa succede, se le persone sono contente, arrabbiate, confuse, annoiate, se si alza, se vogliono uscire,
insomma, se in qualche maniera sono difformi da come si dovrebbero comportare, perché alla fine questo è il punto.
L'articolo che abbiamo trovato, che ne parla, che prendiamo da China Files se non sbaglio, per la verità, al di là di questa osservazione tipo puramente più tecnico, è piuttosto interessante, perché magari insomma andate a leggerlo senza che lo ripetiamo, perché parla anche del fatto che questa non è puramente sorveglianza, ma è un paradigma che in Cina si sta diffondendo, cioè quello della gestione dei comportamenti, che non è la stessa cosa della sorveglianza dei comportamenti, per indurre poi dei modi di fare didattica in questo caso, ma più in generale di produrre dei metodi di relazione, delle metodologie anzi, che possano guidare le reazioni in una certa maniera, e che a questo, cioè al fatto che le tue reazioni sono studiate e guidate, si venga appunto educati fin da bambini.
Cioè, diciamo, se la vogliamo mettere da una parte, come dire, non troppo negativa, diciamo, la parte positiva che c'è di tutta questa cosa è che dovrebbe essere un sistema per raccogliere i feedback da parte dei appunto bambini, ragazzini, del percorso scolastico, feedback che è difficile raccogliere perché gli insegnanti potrebbero, grazie a causa del numero di studenti che devono seguire, della differente reazione di ogni persona, potrebbero non essere in grado di identificare. Invece questo è un sistema automatico che identifica se le persone si stanno annoiando, se ci sono bambini problematici, nel senso che magari hanno differenti tipi di percezione sulla stessa cosa. Insomma, quasi finisce però la parte positiva, perché poi per il resto appunto si tratta di tentativo di gestione del comportamento, che poi alla fin fine non è altro che quella cosa che diciamo è stata tanto vituperata di Cambridge Analytica su Facebook, che utilizziamo i dati prima per fare il modello e poi per cercare di indurre il comportamento negli utenti. E qua è la stessa cosa, nel senso che l'idea è quella che di poter avere il massimo di feedback possibile, perché così gli insegnanti possono più efficientemente allineare i bambini a un programma. Il problema è se questo programma è soltanto un programma culturale o, come, dato che si tratta della Cina, uno potrebbe sospettare, è un programma di conformità a un determinato standard.
Dopo essere stati in Iran, siamo stati pure in Cina, e quindi credo che per oggi la puntata.
Pure negli Stati Uniti, quindi.
È vero, pure negli Stati Uniti, ma ero dimenticato. La puntata è fatta, secondo me. Sì. Non so se avete qualcosa da aggiungere, altrimenti andrei con i saluti, visto che le trasmissioni di Radio Onda Rossa per questa sera finiscono qui. Le trasmissioni riprenderanno.
Sì, una cosettina ci
sarebbe. Vai, figurati.
Che era l'altro articolo che avevamo visto su Orizzonte Scuola. Che parlava di un sondaggio.
È un sondaggio che mostra, in seguito essenzialmente a diciamo, l'ondata di casi di bullismo, come ci viene presentata, che poi ondata non è, ma soprattutto un momento di esposizione maggiore di alcuni fenomeni, tra l'altro anche l'espressione bullismo mi sembrava inappropriata per i casi specifici, in particolare mi riferivo a quello dell'istituto Carrara a Lucca, in cui uno studente aveva minacciato un docente affinché gli mettesse un voto. Non si tratta di bullismo, visto che il docente ha 10 anni almeno più di lui, ma insomma così era stato chiamato. Comunque a questo episodio di violenza, se così possiamo dire, che ci vengono presentati sempre di più di questi episodi, e quindi si è iniziato a parlare delle telecamere a scuola. Per il momento con contrarietà istituzionale diffusa, e quindi probabilmente non è una cosa che starà da qui magari agli anni subito a venire, ma il fatto che inizia ad emergere anche qualche sondaggio, quanto vero non si sa, come quello pubblicato dal sito Orizzonte Scuola, sito che per altri versi gode anche di una certa attendibilità, mostra una maggioranza di docenti molto favorevoli al provvedimento, suggerisce che anche questo potrebbe essere tra le prossime cose. Il fenomeno, tra l'altro, è particolarmente divertente perché questa nuova ondata mediatica dei casi di bullismo si nutre proprio dei video che tipicamente lo stesso bullo manda, condivide sui social network, il che dimostra che in realtà la ripresa del fatto c'è già, per definizione, se il caso è esattamente il fatto che la ripresa è stata mostrata, e che dunque una telecamera in più nulla potrebbe aggiungere ad un video che già c'è,
se non la solita classica percezione di sicurezza che viene da sempre invocata.
Pensavo parlassi tipo della cosa multiprospettiva, tipo la moviola in TV
per fare la ricostruzione 3D,
pure.
Certo, così da Vespa si, invece di fare i plastici solo delle pareti, e ci saranno pure le persone in movimento, l'ologrammi con le persone in movimento tridimensionali.
Tutta un'altra cosa.
Certo.
Beh, insomma, diciamo che per fortuna da qua alla Cina ce ne manca tanto, però assurdo che venga proposto anche soltanto come sparata una certa soluzione a
ma la proposta si parla anche di rispettare la privacy criptando la
meraviglia, quello è veramente il tocco finale,
quello è il tocco principale, cosa che è stata fatta anche in Cina, loro
è vero,
il sistema cinese prevedono che non vengano conservati i dati dei volti, le cose, ma solo i comportamenti.
Quindi non solo si cripta, ma si estrae anche l'unica cosa che davvero importa, cioè vanno dritti al sodo.
Esatto.
Va bene, allora, trasmissioni di Radio Onda Rossa riprendono domani mattina dalle ore 8 con la rassegna stampa. Da qui a domani mattina sentirete il compagno automatico, qualche replica per i più insonni. Vi ricordo il numero di telefono 06 49 17 50, le mail ondarossa@ondarossa.info, e ondarossa.info è anche il sito web. Troverete tra poco questa trasmissione in podcast sul sito della radio. Grazie a chi ci ha ascoltato e anche a chi ci è venuto a trovare in studio e anche ad ascoltarci pazientemente fino ad ora.
Esatto, questo volevo dire.
Eroismo.
Grazie.
Stoica.
Grazie.
E niente, un saluto a chi ci ha ascoltato, in particolare a chi l'avesse fatto in condizione di privata libertà. Ciao.
Ciao.
Ciao.